Buonasera, benvenuti a questo momento di lezione sul Vangelo di Luca, tutto e per tutto in continuità evidentemente con il cammino delle settimane e degli anni precedenti. C'è la particolarità del luogo che può essere per qualcuno di aiuto, per qualcuno forse meno, c'è chi preferisce magari l'ambiente della chiesa, chi invece si trova bene nell'assemblea che si crea in un auditorium come questo. Ecco, permettetemi di dire, così come da uno che almeno per ora, finché gli viene chiesto in questa sala, vive tante ore della propria giornata, che ci piace pensare che in qualche modo questo sia un ambiente molto più in stretta contiguità con la Chiesa di quello che potrebbe sembrare a un primo sguardo. Cioè anche questo in modo talvolta più esplicito, talvolta più mediato, è anzitutto, ci piacerebbe che fosse, un luogo di annuncio, un luogo in cui attraverso magari altri medium che non sono sempre solo la parola, il Signore viene fatto conoscere e il regno di Dio viene annunciato. Quindi così, la coincidenza evidentemente è quella della Chiesa, che non è agibile ancora per un paio di settimane su per giù, però in questa, che è una coincidenza molto, molto concreta e molto facilmente in fondo superabile, è una felice coincidenza però il fatto che si possa annunciare il Vangelo qui, annunciarlo anche in questo modo più esplicito, cosa che non sempre ci è facile fare nelle altre iniziative che avvengono in questa sala, che però l'obiettivo è questo. Bene. Ci possiamo quindi introdurre mettendoci alla presenza del Signore, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Il Salmo 118, Salmo 118-117, quello che comincia con "Celebrate il Signore perché è buono", è il Salmo che viene cantato nella festa delle capanne, cioè in quella festa che ricorda l'ingresso nella terra, il cammino nel deserto e tutta la cura che il Signore ha avuto per il suo popolo lungo il cammino fino al mantenimento della parola, della promessa data. Ma è anche questo salmo è anche come dire, un punto di vista panoramico sulla passione di Gesù. È il punto di vista da cui la Chiesa si è la prima comunità si è messa per capire la Pasqua di Gesù, per rileggere alla luce della parola la Pasqua di Gesù. Quindi ancora più importante, poi viene citato nel testo e lo vedremo più avanti, ma è importante anche ricordare che la comunità cristiana tra gli altri ha meditato profondamente su questo testo per capire il mistero del dono di Gesù. E il primo coro alla mia destra e il secondo coro alla sinistra, e lì vedete voi linea ideale. Alleluia, celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia.
Dica Israele che egli è buono, eterna è la sua misericordia.
Lo dica la casa di Aronne, eterna è la sua misericordia.
lo dica chi teme Dio, eterna è la sua misericordia.
Nell'angoscia ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo.
Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo?
Il Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici.
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo.
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto.
Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza.
Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie.
La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie.
Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore.
Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
Apritemi le porte della giustizia. Voglio entrarvi, rendere grazie al Signore.
È questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti.
Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo.
Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso.
Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la vittoria.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Dio il Signore è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare.
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto.
Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Avevamo visto la volta scorsa cosa bisogna fare nell'attesa del Signore. Bisogna rispondere al suo amore con l'amore, reduplicare le mine, i talenti, i doni che riceviamo vanno donati, in modo che si mantiene il circolo della vita. E vedevamo che si parlava di un re che era andato per l'investitura e poi terminava che farà scannare tutti i nemici, e Gesù che camminava a Gerusalemme dove andrà a dare la vita. Oggi vediamo cosa fa il re. È l'ingresso messianico di Gesù. L'ultima domanda con i discepoli a Gesù è: quand'è che insomma viene ste regno di Dio, ste regno di Israele? È questo il momento? Sì, è questo il momento. Il brano di questa sera risponderà alla grande domanda: quand'è che viene il regno di Dio e quali sono i segni? solo che fa uno spostamento, invece di dire quando viene, dice come viene. E ogni qualvolta che noi l'accogliamo così come viene, è già venuto. Quindi quello che sarà la fine del mondo, che Dio sarà Dio per tutti e Dio sarà tutto in tutti, avviene già ora, quando noi accogliamo il Signore che viene così come viene. Non quando viene, come viene. Sarebbe come se adesso venisse qui il Signore travestito e non lo riconosce perché lui viene con quel vestito. Ecco, dici no, non viene, sta lì a aspettarlo. No, viene così e viene sempre, ogni giorno, ogni istante, viene così. E quando noi comprendiamo che il Signore viene così e lo accogliamo, già è il regno di Dio in noi e si realizza attorno a noi. Quindi questo brano che leggiamo è il grande nodo del Vangelo, come quello di Zaccheo, questo ancora di più, è ampliato ciò che capitò a Zaccheo che accoglie il Signore, è ampliato a tutto il popolo e a tutti quanti.
Allora ascoltiamo il testo, capitolo 19, dal versetto 29 al 40. E avvenne, come si avvicinò a Beffage e a Betania, presso il monte chiamato degli Ulivi, inviò due dei discepoli, dicendo: andate nel villaggio di fronte, entrando in esso troverete un asinello legato, sul quale nessun uomo mai sedette. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi chiede perché slegate, così direte: il Signore di lui ha bisogno. Ora, andati, gli inviati trovarono come disse loro. Ora, mentre essi slegavano l'asinello, i suoi signori dissero loro: perché slegate l'asinello? Ed essi dissero: il Signore di lui ha bisogno. E lo condussero a Gesù, e lanciati i loro mantelli sull'asinello, fecero salire Gesù. Ora, mentre egli procedeva, stendevano i loro mantelli sulla via. Ora, mentre era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, tutta la moltitudine dei discepoli, con gioia, iniziò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano visto, dicendo: benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria negli altissimi. E alcuni dei farisei dalla folla dissero a lui: maestro, rimprovera i tuoi discepoli. E rispondendo disse: vi dico, se costoro taceranno, grideranno le pietre.
Ecco, tralascio tanti aspetti molto belli che fanno vedere come questo testo è un po' il punto d'arrivo dal Natale fino adesso. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra e la gioia e tanti altri. Oppure quando Gesù inizia il suo cammino verso Gerusalemme, la seconda parte, qui arriva a Gerusalemme. Oppure quando al capitolo 13 parla tre volte: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti. Io come una chioccia ho cercato di proteggerli. Non mi vedrete più fino a quando direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quindi dal capitolo 13 punta qui. Poi tutte le altre domande: quando è che viene il regno di Dio? Quando è che viene? Qui sta venendo il regno di Dio, a Gerusalemme. E comincia il primo dei sei giorni che Gesù passerà a Gerusalemme, è il primo giorno della creazione, nasce il mondo nuovo. E se notate, il protagonista è l'asino, si parla dell'asino, se ne parla due volte, è l'unica scena nel Vangelo che è narrata prima come profezia di Gesù e poi come avveramento: andate e troverete, andarono e trovarono. Stessa cosa capiterà per la stanza superiore dove si mangia con lui quando arriveremo. che vuol dire che ciò che è capitato allora è profezia di ciò che capita sempre. Cioè Gesù è venuto così e viene sempre così. Il problema è vedere come viene, cercheremo di vederlo. E ancora oggi, quando noi cristiani comprendiamo che il Signore viene così, il Signore viene così. Viene, è già il regno di Dio e siamo nel regno di Dio. Ogni volta che pensiamo che il Signore non venga così, ma venga a cavallo coi carri armati, perché è una citazione implicita di Zaccaria 9, che dice, ecco, viene il tuo Messia, viene su un asinello e così farà scomparire i cavalli. I cavalli erano i mezzi di locomozione dei potenti, e i carri, che erano i carri armati, che c'erano già anche allora, i carri falcati per conquistare il potere. Ecco, quando capiremo che il grande mistero di Dio è che viene nell'umiltà, nel servizio, a dare la vita, non a togliere la vita, non per dominare, e la sua libertà è quella di servire, non di servirsi agli altri, viviamo già nel regno di Dio. Duplichiamo le nostre mine. Il regno di Dio è già in noi ed è già in mezzo a noi e si diffonde così. Ogni volta che combiniamo i cavalli con l'asino vedremo cosa capita con i carri armati, capita ciò che vediamo sempre, ma non viene il regno di Dio, ci sono i vari mostri apocalittici. Allora seguiamo il testo, che è molto descrittivo. Come immagine di fondo tenete presente, c'è, se non sbaglio, nelle catacombe del Palatino un graffito che dice Alessameno adora il suo Dio, e c'è un crocifisso con la testa d'asino. C'è chi ritiene che sia una cosa blasfema, c'è chi ritiene invece che sia un'iconografia tra quelle di Gesù, come c'è il buon pastore, come c'è la cerva, come altre immagini antiche. Una delle immagini di Gesù si è proprio anche l'asino. Qui difatti è il simbolo di lui e del suo messianismo. E quindi cercheremo di approfondire il testo, di contemplarlo, e vediamolo. Ecco, leggiamo i primi due versetti adesso.
E avvenne, come si avvicinò a Betfage e Betania, presso il monte chiamato degli Ulivi, inviò due dei discepoli, dicendo, andate nel villaggio di fronte. Entrando in esso troverete un asinello legato, sul quale nessun uomo mai sedette. Slegatelo e conducetelo qui.
Con la scena avviene a Betfage e Betania, che era il luogo dove si facevano le purificazioni prima di entrare in Gerusalemme. E anche qui Gesù purifica tutte le nostre concezioni messianiche, perché possiamo entrare nella vera Gerusalemme, e la parola Betfage vuol dire la casa del fico sterile, è già un'immagine uscita dal capitolo 13, il fico che non fa frutti, e il popolo viene fuori anche dopo, e Betania vuol dire la casa del povero, cioè lui entra nella nostra sterilità, nella nostra povertà, caricandola su di sé. Sarà ciò che capiterà sulla croce, che ormai è all'orizzonte e che ha già predetto più volte. Abbiamo visto il brano scorso che ritenevano che il regno di Dio fosse imminente. Difatti sta venendo il regno di Dio. Mancano 6 giorni quando lui sarà intronizzato sulla croce. E adesso anticipa il mistero della croce illuminato da quest'asino. Perché quello che farà Gesù sulla croce è proprio, permettete, un'asinata. Ma si fa così a fare il Messia. Era quello che Pietro diceva, non si fa così. E invece si fa così. E vedremo questo grande mistero dell'asino. E da lì, presso il Monte degli Ulivi, Luca non narra l'unzione di Betania, perché ne parla già il capitolo 7 della peccatrice, allora non fa doppioni. Invece dell'unzione di Betania sono questi ulivi che lo consacrano, è quasi un'unzione cosmica. E prima invia due dei suoi discepoli, è la penultima missione dei discepoli. L'ultima sarà quella di trovare il luogo dove si mangia con lui e si vive con lui, ma prima c'è questa, la missione di cercare, trovare e slegare l'asino. Questa è la grande missione dei discepoli. E li invia due, come li inviò due a due, e non si dice il nome, vuol dire ogni invio, sempre a due l'invio, ha questo fine, slegare l'asino. Innanzitutto è da trovarlo. Dove lo trovo? Nel villaggio di fronte. Non si sa bene quale sia quel villaggio di fronte, ma c'è sempre un villaggio di fronte. Qualunque villaggio è quello di fronte, perché siamo fuori da questo villaggio, e lì, fuori sulla porta, c'è quell'asino legato. Entrando in esso troverete, in greco la parola è l'eureka, proprio la grande scoperta. Guardate, c'è, credetemi, lo troverete, che cosa? Un asinello. Ecco, questo asinello richiama Zaccaria quando dice che il Messia verrà mite e umile sull'asino e così vincerà i carri e i cavalli. Cioè, il grande problema di quest'asino è che è legato. L'asino cosa fa? È un animale da servizio, no? E servire è la caratteristica di Gesù, che è in mezzo a noi come colui che serve. Ed è la caratteristica prima di Dio, che è amore, perché amare vuol dire servire l'altro. Quindi quest'asino è la più bella immagine di Dio. Se ricordate, l'ultima immagine era la chioccia. Erode era la volpe che poi mangia la chioccia, in fondo. Ecco, ora è un asino, sono le due immagini di Dio, invece dell'aquila la chioccia, invece chissà che l'asino, animale umile, quotidiano, da servizio, che porta i pesi degli altri, la soma, il peso è proprio un somaro. E Galati 6,2 dice: portate i pesi gli uni degli altri, uso la parola bastardo dell'asino, e così adempirete tutta la legge di Cristo, e portare i pesi gli uni degli altri. Ciò che Gesù farà sulla croce sarà portare il peso di tutta la nostra disumanità, il peso del male del mondo, l'agnello di Dio. Quindi quest'asino rappresenta l'immagine di Dio, che è amore, che si fa carico di quel che c'è nelle persone amate. Quest'asino c'è non solo in Dio, ma c'è anche nel nostro villaggio qui di fronte. E che cos'ha quest'asino? Ha una caratteristica, che è legato. Da quando? Sembra quasi dal primo giorno della creazione.
Mai nessuno è salito.
Sì. Legato è il contrario proprio del libero. Cioè, la nostra capacità di amare e di servire è legata fin dall'inizio dalle nostre paure, come quel servo che abbiamo visto l'ultima volta. So che sei così tremendo, allora io ho avuto paura, ecco la tua vita, ecco la tua mina. Cioè, la paura ci ha sempre legato la capacità di amare e servire. La paura ci rende, ci mette in difesa, ci fa egoisti e basta, è finito l'amore. Ecco, il problema è trovare questo asinello, e c'è, che è legato fin dall'inizio. Adamo, dove sei? Mi sono nascosto perché ho avuto paura. E poi l'imperativo, innanzitutto, sul quale nessuno mai è seduto, si è seduto.
E poi è la... effettivamente la paura che paralizza, e poi anche la lettura che dà l'autore della lettera agli Ebrei, Ebrei il capitolo 2, quando sintetizza la missione del Messia, del Cristo, come colui che è venuto a liberare coloro che per paura della morte erano schiavi tutta la vita, erano quindi paralizzati tutta la vita, no? Quindi credo che sia effettivamente un'immagine che, al di là della circostanza concreta, un asino legato, come si poteva effettivamente trovare familiarmente, ancora oggi si può trovare, però Luca in filigrana fa vedere tutto questo itinerario.
E poi è chiaro che l'asino lo leghi se no va in giro. C'ha i suoi affari l'asino, non è come il cavallo che è obbediente. L'asino sa cosa fare. Va bene. Su quale nessuno è mai salito e su quale credo nessuno mai desidera usare l'asino. Chi desidera servire invece di dominare? Anche tra di noi, anche nella Chiesa. Prima tentazione di Gesù era quella appunto, la seconda, quella del potere. Ma per avere il potere devi avere i soldi, il pane, la vita. E invece no, Dio è umile e servo. E in noi c'è la somiglianza con Dio che è legata, va slegata. Il senso del Vangelo è slegare questo. In ogni persona. Questa immagine di Dio che è dentro di noi, è originaria. Siamo su immagine e somiglianza. Vai a vedere, lo trovi, anche in te. Anche in tutti, in ogni uomo, per quanto pessimo sia. Anzi, magari nei pessimi si trova più facilmente. Conducetelo qui. Fa portare quest'asino.
E c'è una, poi non ne dico altre, no, ma chi di voi ama il cinema, se avete il tempo e la voglia di cimentarvi con un film di Bresson, prendetevi O Hasard Baldassare, che più o meno tradotto per caso Baldassare. Baldassare è un asino ed è il protagonista del film, che segue le vicende di una famiglia e in particolare della figlia di una delle ragazze della famiglia, che è quella con cui c'è un'intesa più grande, e nel seguire tutte le vicende, sono vicende anche rovinose di questa famiglia, Bresson fa proprio vedere, e alla fine magistralmente lo fa, come il senso della vita di quest'asino è quello di, uno, essere sempre presente nelle tappe importanti della vita, quelle gioiose, che sono un po' all'inizio poche, e soprattutto quelle dolorose, e poi di caricarsi dei pesi di tutti. E alla fine, non rivelo niente di particolare perché il finale non è una suspense che ci deve chissà che cosa togliere, no? Se lo sappiamo prima, il gusto del film, ma si vede quest'asino che viene letteralmente caricato di pesi e alla fine darà la vita perché viene colpito, e l'ultima immagine che Bresson ci dà è veramente il gregge che si raduna attorno all'asino morente. Dunque è un film difficile, perché i film di Bresson sono sempre lenti, pochi dialoghi, molte immagini, molti stacchi, però è una riflessione potentissima su questa pagina.
Adesso leggiamo fino al versetto 34.
E se qualcuno vi chiede perché slegate, così direte: il Signore di lui ha bisogno. Ora andati, gli inviati trovarono come disse loro. Ora, mentre essi slegavano l'asinello, i suoi signori dissero loro: perché slegate l'asinello? Ed essi dissero: il Signore di lui ha bisogno.
Tra l'altro esce quattro volte slegare, il numero di totalità, bisogna proprio slegarlo. Va bene, se qualcuno vi chiede perché slegate, così direte: il Signore di lui ha bisogno. Ma perché fare questo? Il Signore è l'unica volta che Gesù chiama se stesso il Signore nel Vangelo, e poi è l'unica cosa di cui ha bisogno. Delle altre cose non ha bisogno, ha bisogno solo dell'asino il Signore. Perché? Perché il Signore è Signore perché è amore, e l'amore ha bisogno di liberare l'amore, di essere amato. Solo questo. Altrimenti muore. Muore perché non è amato, e proprio morendo slegherà l'asinello nostro. Perché slegate? Noi ne faremo volentieri a meno, ma lui ne ha bisogno. E mi chiedono, anche noi così nella Chiesa, quanti di noi amano la povertà più che la ricchezza, che impoverisce sé e gli altri, per esempio. L'asino è povero, l'asino serve. Chi ama il servizio più del potere? Che il potere in fondo offende noi stessi e gli altri. L'asino è umile. Chi ama l'umiltà più della gloria, che umilia sé e gli altri, che se la gloria sta sulla testa degli altri, proprio è molto scarsa. La gloria è fare il male agli altri, forse. È l'antidio questo. Ecco, il Signore ha bisogno di questo. Ed è il Signore perché è così, Lui. Di tutto il resto non ha bisogno. Di tutte le cose grandi che facciamo nella Chiesa, di tutte le nostre potenze, di tutti gli stati pontifici, di tutte le crociate, non ne ha bisogno, come incrociare l'asino con i carri armati, sono mostri apocalittici. Cioè, il ritardo del regno di Dio è dato dal fatto che noi non accettiamo l'asino, noi cristiani, mica gli altri. Tutti i tentativi di incrociarlo col cavallo, di avere il potere, di dominare di qua e di là, di fare norme, leggi, decreti, decretini, in modo che governiamo nel paese, è abominevole, si chiama la tentazione di Gesù, è Satana, è Pietro che diceva tu non finirai in croce, ascolta me che sono Pietro, prendiamo il potere e basta. È quel che facciamo costantemente, il ritardo del regno di Dio è dovuto a noi cristiani, mica ai cattivi, i cattivi lo accelerano. È il mistero di Dio questo asino. Se pensiamo che Dio viene in umiltà, in servizio, in povertà, e lo accogliamo così, è il regno di Dio sulla terra. Beati voi poveri, vostro è il regno, appunto. Il regno di Dio, che non domina, che serve. È il regno finalmente dell'umanità, dell'amore, non del potere, del dominio, quelle orribili cose che si vedono costantemente, che allontanano dalla Chiesa. È un'altra cosa il regno di Dio. L'umiltà, la mitezza, la mansuetudine. Non c'è, vabbè. È pesante, però siamo tutti peccatori. Quindi diciamo Kyrie eleison e andiamo avanti. Ora andati avanti gli asini, gli inviati trovarono come disse loro, andate e troverete questo asinello legato, troveremo anche dentro di noi, che è legato ben bene, che criticare gli altri è facile, ma sta legato anche qui in me. E mentre lo slegavano, i suoi signori, è interessante, c'è il Signore e poi ci sono molti signori che possiedono questo asinello e lo legano. È strano questo. Non abbiamo anche noi tanti signori che ci dominano e che ci impediscono di amare e di essere liberi? È singolare questi signori, sembra che sono dei condomini, no? Che possiedono tutti, siamo posseduti da molte parti.
Ognuno con i suoi diritti.
Sì.
Una legione perché siamo molti. Sì, pensavo al fatto che effettivamente l'immagine dell'asino ha una suggestione potentissima, e anche forse c'è una nostalgia in ognuno di noi, no? Anzitutto perché ci scopriamo noi per primi legati e non liberi e paurosi. E poi perché desidereremmo non esserlo, e dunque ci attrae tutto quello che ci parla di una vita diversa. Però è vero che l'immagine che spesso diamo come comunità cristiana non va in questa linea. Forse questo pone problemi oltre che di testimonianza anche di vita interna alla Chiesa, laddove queste cose ad esempio si dovrebbero dire. Cioè, non stiamo dando, anche qui più che una questione di cosa, è ancora prima una questione di come diciamo le cose, di come entriamo nel mondo. L'asino ci entra in un certo modo, il come è molto preciso. E come comunità cristiana facciamo fatica, no? Anche nelle posizioni dove si scontrano i grandi temi etici, per esempio. Come ci rivolgiamo alla gente? Ultimamente sui discorsi di parte cattolica sono stati discorsi con un linguaggio assai poco da asinello.
E per di più avendo torto. Ed è evidente per tutte le persone di buon senso. In gioco era un'altra cosa, il potere, non c'entrava quel povero caso. Cioè, questo è ancora più bieco. Poi criminalizzando il padre, quanto non è così. Non si fa così. Il bel modello di noi credenti è il brano del Vangelo di ieri. Il fariseo e la prostituta. Però il fariseo è la persona giusta. E noi abbiamo celebrato in Ambrosiana. Il fariseo è il giusto. E la nostra giustizia cosa serve? Per condannare gli altri. In realtà la vera prostituta è il fariseo che compra l'amore di Dio con le buone opere e pensa che Dio sia prostituta, che basta pagarlo. La prostituta invece è la sposa che gli lava i piedi con le lacrime, asciuga con i capelli 7 volte le stipidi, li bacia, li strabacia. Perché? Perché sa che è stata amata e perdonata. Dove il problema cristiano non è chi è più giusto, dove la giustizia serve per condannare gli altri, avessimo almeno ragione, invece avevamo anche torto nella fattispecie, anche nell'oggetto, a parte il modo. E mi sono perso perché.
No, perché
certe cose mi deviano il pensiero sempre. Che stimolano un'irascibilità. Va bene, ma ci vuole quando ci vuole. Non si fa così. Ecco, la prostituta è la sposa e l'altro invece è esattamente la vera prostituta, la persona religiosa perfetta che osserva le leggi, le norme, le vuol dettare agli altri, questo qui sapesse chi è. Non lo sa bene Gesù. Vuoi farti capire che tu sei così, lei invece no. Lei invece ha molto amato perché molto le è stato perdonato. Se comprendessimo che viviamo tutti di perdono e di grazia, se no non siamo cristiani, cominceremmo a perdonare e aver grazia, soprattutto quando gli altri hanno ragione almeno, ma quando anche avessero torto. Non so se è chiaro. Cioè, quanto proprio il nostro comportamento ufficiale, la nostra stampa è stato così anticristiano, veramente spaventoso. Ecco, bisogna fare giornate di riparazione e di preghiera per questo in Quaresima. Scusa. E poi nessuno che dice niente, Dio mio. Andiamo avanti, l'incontro con Gesù dal 35 al sì.
Versetto 35. E lo condussero a Gesù, e lanciati i loro mantelli sull'asinello, fecero salire Gesù. Ora, mentre egli procedeva, stendevano i loro mantelli sulla via.
Io vorrei che adesso, non so, lo conducono da Gesù, il testo si ferma lì. Pensate all'incontro tra Gesù e l'asinello. perché in fondo il suo scopo è, di tutto il suo ministero, è slegare questo asinello. Quando finalmente lo vede libero, ecco, ho presente un capitello della cattedrale di Autun in Francia, dove sull'angolo del capitello c'è l'incontro tra Gesù e l'asinello, dove le due teste si incontrano e si specchiano, ma è una sorpresa per tutti e due, perché sull'angolo nessuno dei due aveva visto l'altro prima, e sono lì che si guardano con meraviglia e stupore. Oh, che bello, finalmente ho trovato l'asinello, dice l'asinello, e l'altro dice: finalmente ho trovato Dio, perché è uguale a me. E poi vedete la sorpresa di questi due personaggi, no? Stupiti con gli occhi che si guardano. È la sorpresa di Dio quando trova che noi finalmente sappiamo essere come Lui, servire, amare, in umiltà. La grande sorpresa di Dio, che finalmente può gioire perché è amato anche Lui. Questo incontro. Lo conducono e lanciano i mantelli.
E su questo aspetto forse vale la pena, no, che tu ci aiuti a capire anche il senso, no, del mantello, di cui parla anche la Torah, di cui il mantello è l'indumento indispensabile per la vita, tanto che nella Torah si dice che se anche uno ha dei diritti su un altro, perché verso di lui è creditore, e quindi ha il diritto di prendergli il mantello in pegno fino a che l'altro non restituisce il debito che ha, però con questa clausola che il mantello lo prendi in pegno di giorno, ma di notte glielo ridai, perché è la sua coperta. E quindi se non ha la coperta e muore di freddo, la colpa è tua. E se lui grida per questo ingiusto di me, io lo ascolterò, dice il Signore. Quindi il mantello è veramente questione di vita. E allora poi ci ricordiamo il gesto del cieco di Gerico nel Vangelo di Marco, che quando Gesù lo chiama veramente può buttar via quel mantello su cui aveva, che era la sua vita, la sua sicurezza, ben più della coperta di Linus. C'erano le sue offerte, probabilmente, no? Distese sul mantello. Ora, tutto questo viene messo in gioco, tutta la sua vita viene messa in gioco quando Gesù lo chiama. E così anche i discepoli, mettere il mantello sul percorso di Gesù, che l'asino lo calpesta questi mantelli e Gesù ci si siede sopra. Quindi è veramente è un gesto di corrispondenza, no, dei discepoli verso Gesù, che è una corrispondenza ancora debole, perché poi i discepoli saranno assenti di lì a qualche giorno. Però è un'immagine forte, no?
In fondo questa è l'immagine finale, quando sarà così. Sarà il fine del mondo, quando tutti i nostri mantelli, le nostre sicurezze saranno investite nell'asinello, nel servizio, e tappezzeranno il cammino che porta alla Gerusalemme celeste. E Gesù lì sale ed è intronizzato, è il suo trono, come sarà intronizzato sulla croce tra sei giorni. E adesso leggiamo più spediti, perché sennò leggiamo fino al 38, sì.
Ora, mentre era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, tutta la moltitudine dei discepoli con gioia iniziò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano visto, dicendo: benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore, pace in cielo e gloria negli altissimi.
E faccio notare solo qualche aspetto, poi dopo lo lasciamo alla vostra riflessione. E comincia la discesa del Monte degli Ulivi, da lì veniva la gloria di Dio. Ecco, c'è tutta la moltitudine dei discepoli, ora sono diventati tutti discepoli. Cioè, una volta che è slegato l'asinello, qui almeno noi discepoli sleghiamo l'asinello, è come se tutti al mondo diventassero discepoli, perché presto o tardi tutti vedranno che vale la pena di essere così. Cioè attraverso la nostra testimonianza di persone libere di servire che si diffonde il regno di Dio presso tutti, non attraverso il potere che noi abbiamo, e si continua a ostinarsi a fare i muli. Non è che capiremo. Vabbè. E poi tutta grida con gioia e loda Dio a gran voce come gli angeli sulla capanna di Betlemme. Questa gioia dei pastori e questa loda a gran voce, perché quando si slega l'asino è veramente il Natale, nasciamo noi come figli di Dio. E Dio nasce sulla terra perché finalmente Dio è accolto con amore e quindi può esistere, che se non è amato Dio che è amore, se non è amato l'amore non c'è, muore. Quindi è il vero Natale di Cristo questo, perché è accolto così com'è. E lo lodano per tutti i prodigi che hanno visto. Ma che prodigi hanno visto? Hanno visto il vero prodigio, l'umiltà di Dio, che Dio è servo, e questo è il prodigio, che Dio è amore, che dà la vita per gli altri. Questo è il prodigio, non le cose prodigiose che pensiamo noi, ma questa umiltà di Dio che poi si vive nella quotidianità come l'asino, è il vero prodigio di Dio. E proprio così tutti gridano il salmo che abbiamo letto all'inizio, che è il salmo della fine del cammino del deserto e il salmo della terra promessa. Finalmente entriamo nella terra promessa, finalmente possiamo dire benedetto il re che viene, viene il re, il regno di Dio, quando noi lo accogliamo così, quando sleghiamo l'asinello. Lui può venire perché il nostro re è amore, dove trova amore e servizio può venire, dove trova potere e dominio è ucciso, è dall'altra parte, sì, è in croce e diventerà asino, e per questo allora scioglierà il nostro asinello. E proprio così si dice pace in cielo. Ricordate che sulla capanna, sulla grotta di Betlemme si diceva pace in terra e gloria in cielo. Qui invece pace in cielo, finalmente anche Dio ha pace dove incontra l'asinello. Prima Dio non ha pace, trova pace anche Dio dove incontra l'amore. Finalmente si arriva al settimo giorno, il riposo di Dio. È compimento della creazione questo asinello. Gloria negli altissimi.
Sì, e poi è proprio la corrispondenza di tutto un itinerario che va dalla nascita al compimento, no? Per cui quest'annuncio che è accolto dai pastori, che è accolto da quei pochi che sono disponibili a muoversi per andare a vedere il bambino, poi diventa ripreso e quindi esplicitato alla luce del mistero della Pasqua che è imminente. Quindi qui stiamo entrando nella...
Il primo significato è che Gesù approva totalmente questo osanna, finalmente, perché è l'osanna all'umiltà di Dio, non alla gloria di Dio. Mentre i farisei, che dice Luca 16,14, amanti del denaro, cioè del potere in fondo, si aspettavano un Messia potente, come anche Pietro, come anche Giuda, come anche gli altri apostoli che tutti fuggirono, come anche ciascuno di noi, come ancora oggi nella Chiesa, noi vogliamo un Messia potente. E quindi siamo contro Gesù e diciamo, ma rimproverano quelli lì che tacciano. E Gesù risponde, vi dico, se costoro staceranno, lui verranno le pietre. Cosa vuol dire? L'immagine è già evidente in se stessa. Però c'è sotto un altro tipo di evidenza, cita Abacuc 2.11, quando si rivolge ai potenti e dice: le vostre case, ecco, la trave grida e anche le pietre gridano la vostra ingiustizia. Cioè, dice, se fate tacere questi, grideranno anche le pietre e le travi la vostra ingiustizia. Perché è evidentissima l'ingiustizia di chi vuole il potere e di chi esercita il potere. Lui non si accorge, ma gli altri sì. La stessa casa sua. Ecco, vedremo adesso il seguito del Vangelo. Questo è già ormai uno squarcio sul finale del Vangelo, quando Gesù rivelerà, sarà il re sulla croce. E veramente ci salverà e ci libererà sulla croce, sarà colui che ci osanna proprio, ci libera, ci salva. Ecco, possiamo ora...
Pensavamo, approfittando del fatto dei potenti mezzi di questa sala, quello di fare quello che normalmente in chiesa non riusciamo a fare, la scena dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme ha affascinato tantissimo autori di cinema, registi, e quindi pensavamo di offrire semplicemente un minuscolo assaggio di come i registi hanno immaginato questo ingresso. Allora, mentre preparate eventualmente anche qualche risonanza, rivediamo la sequenza come è stata immaginata e riproposta nel musical, e quindi nel Jesus Christ Superstar. È un film molto noto, molto, come dire, molto riproposto anche, e vedrete che ci sono anche alcune soluzioni interessanti, sia dal punto di vista della messa in scena, sia alcune intuizioni su quello che vive Gesù in quell'esperienza dell'ingresso a Gerusalemme. Sono pochi minuti, quindi... Abbiamo tempi tecnici solo di poter l'audio, Tony.
Shouting, if every tongue was still, the noise. still continue, the rocks and stones themselves would start to sing. For you are blessed. There is not one of you who cannot win the kingdom. The slow, the suffering, the quick, the dead. Oh, Zana, hey, Zana, 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 oh.
Possiamo fermare qui. Solo un aspetto, no? Si poteva far notare la, c'è uno stop d'immagine che non è un difetto del DVD, ma nel momento in cui si chiede alla folla, osannando, chiede: lotteresti, ti batteresti per me e poi moriresti per me. E in quel momento, credo con molta finezza, è stato messo questo rallenti e uno stop di immagine di Gesù che in quel momento appare assai più turbato che non gioioso, come invece negli altri momenti della canzone. Poi può piacere o non piacere il musical, può piacere o non piacere questa musica, però è sembrato interessante il modo con cui si cerca di rendere il senso della coscienza di Gesù, di quello che sta vivendo e di che cosa costa slegare l'asino. Per chi è meno familiare con la presenza in questa sala, il funzionamento è analogo a quando siamo in chiesa, per non lasciare niente di non detto.
Riflettevo su una parola, non so come sia nel testo greco, ma mi ha colpito che i discepoli lanciano i loro mantelli, non li appoggiano. L'asino mi sembra dovrebbe essere sufficientemente vicino da poterli appoggiare, invece li lanciano, si lancia qualche cosa lontano, non vicino. Allora questo asino mi sembra immenso di fronte al nostro volere di dare quello che rappresenta quanto di più prezioso abbiamo nella vita, no? Mi colpisce così.
Sì, questo lancio del mantello è proprio il gesto del cieco di Gerico, che lancia il mantello, cioè tutte le sicurezze vanno lanciate sull'asino, cioè nel servizio. O sono investite lì, sembra buttate via, e invece duplicano le mine che abbiamo, il dono ricevuto, e se non sono investite lì non servono a nulla.
Io volevo tornare su un tema che è stato trattato tra parentesi, nel senso, in tutta la nota vicenda che sta successa, io una cosa sola ritengo che si possa definire cristiana, che è la testimonianza delle suore che per 15 anni hanno accolto e accudito quella ragazza anche in quelle condizioni. Perché adesso io non so cosa pensa lei, però non so i motivi che hanno spinto il padre a fare quello che ha fatto, però non riesco a definire quel gesto un atto di carità.
Ecco,
cristiana.
Scusa, posso adesso ti interrompo,
sì,
perché
sì.
Lo sappiamo tutti la storia. Siccome se dicono tutti così, io adesso dico un'altra cosa. Se io ti faccio un buco in pancia per darti da mangiare lì perché è possibile, per 17 anni sei contento tu? Se è per un momento per vivere bene, sì, ma se per vivere in coma è un abuso. Non è secondo natura, è contro natura. Cioè, dal punto di vista etico proprio, non era corretto, quello è accanimento terapeutico. È orribile tenere in vita così e torturare lei, suo padre, la sua famiglia, un'agonia infinita, sono proprio incoscienti quelli che dicono criminale chi ha fatto così, criminali loro a dir così. Io provo a fare un buco in pancia a chi dice così e nutrirlo così 17 anni tenendolo in coma. Poi mi dirà chi è criminale. Cioè la vita è a scadenza, quando non si può più vivere puoi fare un intervento chirurgico. Se guarisci, ma non tiene un intervento permanente, hanno fatto niente. Il fare è fare il buco e dar da mangiare per continuare la tortura. Non è bene continuare la tortura, basta cessare di fare la tortura. Non c'è nulla di... Questo qui è tutte le persone di buon senso, tranne chi ha dei principi da difendere per avere il potere, difesa poi di quelle che se ne strafregano altramente.
Io non penso che le suore avessero un potere da difendere.
No, loro no, ma quelli che hanno usato così, che lì adesso finalmente dovremmo ringraziare questo che finalmente è stato umano. Mancare di buon senso, di umanità, di imbecillità avendo torto, vorrei fare un buco in pancia a quelli e tenerli 17 anni, poi mi dicono cosa è bene fare. Perché la morale è una cosa concreta, non sono mica i principi. La vita non è un valore assoluto, la perdiamo tutti. E quando è l'ora, è bene morire. E si chiama accanimento terapeutico e tortura continuare una vita impossibile. E non abbiamo il diritto di farlo. Questo qui è criminale. E diciamo che invece è difesa della vita. Ma qui si stravolgono i valori. Questa è tortura delle coscienze e della vita. Io chiamare le cose con loro, mi sono informato bene.
No, anch'io.
Ho letto un bel testo bioetico, no, ma non dai giornali e da quel che dicono certe persone, da gente competente. Dico, è criminale le affermazioni che hanno fatto sui giornali. Poi dire a un padre che per 17 anni l'ha accudita, dire così, ma dico, oh. Hai coscienza di cosa fai? Non voglio entrare in merito, ma è stata grave, niente. Suggerisco di leggere l'Internazionale, che c'è tutta una serie di articoli usciti all'estero su questo argomento, è interessante vedere il contesto. Facciamo vedere l'immagine di 17 anni fa, che è una gran balla, perché lei adesso moriva subito, bastava un soffio, e lasciala morire in pace. Non abbiamo il diritto di torturare uno per tanti anni, è inumano. Scusate, erano problemi che una volta non si ponevano perché la gente moriva tranquillamente, no? Oggi si pongono, allora bisogna essere più attenti e non andare con principi scemi ma capire il principio qual è. Scusate. Invece il gioco forte era un altro. Era un altro. Un gioco di potere da parte della Chiesa, un gioco di potere da parte dell'altra che se ne strafrega della Chiesa, ma che poteva usarla benissimo in questo. scusate, ma bisogna chiamare le cose col loro nome. Nessuno lo dice, porca miseria, dico, dove viviamo? In una dittatura? Viviamo sotto Stalin, scusate. Siamo figli di Dio, si può dire la verità quando poi è così evidente. Mercoledì scorso andavo in montagna, ho incontrato nella bufera due vecchietti di 70 anni, che mio coetaneo, che vanno in montagna, e mi dicevo: io sono stato a confessarmi perché ho detto certe cose al mio parroco, perché secondo me aveva ragione il papà. Il parroco ha detto: certo che ha ragione il papà. Dico, ma non si può dire. Dico, vedi, anche io la penso così. Dico, tutti, anche le persone di buon senso, anche il tuo parroco, anch'io, poi mi sono informato. Quanta gente è allontanato dalla fede questa cosa? Avendo torto, avesse avuto anche ragione, non si fa così. Per di più, avendo torto, tanto meno. Scusate, non volevo trattare, ma è utile, perché il regno di Dio viene quando sleghiamo l'asinello, noi quando vogliamo il potere, vogliamo farci fare le leggi noi, per dominare così con le leggi e per avere dei soldi noi dai partiti e per scambiarci. Non si fa così. Questa si chiama prostituzione. Ho presente, per esempio, per cambiare argomento che è più interessante, quando ero in Mozambico durante il periodo peggiore, gli anni '80, che c'era una dittatura sovietica comunista, ma tremenda realmente, la Chiesa aveva perso tutto. Prima era sotto il patronato la Chiesa, cioè c'era il patronato dello Stato del Portogallo che pagava i preti, i viaggi, le case dei preti, le chiese, le scuole, le suore, tutto. Bene, in 4 secoli è mai nato il cristianesimo. Arriva i comunisti, confisca tutto, i preti vanno via in gran parte, restano 200 gli arresti domiciliari, è nata la Chiesa. Come mai? La gente ha cominciato a capire perché stavano lì, non per fare i colonizzatori, ma perché volevano stare con la povera gente. È nata la Chiesa, è sempre nata così la Chiesa, mai col potere. Il potere è sempre scomparsa. L'Africa era la Chiesa più splendida che avevamo, scomparsa. Anche qui scomparirà. Don Milani dedicava il suo libro Esperienza Pastorale al vicariato ai missionari cinesi che verranno nel vicariato apostolico di Etruria, per capire perché ci è successo questo. E lo vediamo bene cosa sta succedendo. Se diamo questa immagine di chiesa, che al contrario è un mulo, un carro armato, invece dell'asino, è chiaro che sbagliamo. Scusate, ma è così evidente. Perché non dirlo? Il Vangelo ci è dato per convertirci, non per confermarci nelle nostre idee sbagliate. Scusa, ho interrotto qualcuno.
Buonasera a tutti. È un po' difficile intervenire dopo queste considerazioni, però due cose volevo dirle anch'io. Una era in merito appunto alle battaglie di principio. Io che faccio un ingegnere, che non conosco molto bene la storia, ma un pochettino sì, ho sempre notato che nella storia, facendo le battaglie di principio, si sono ammazzate le persone.
Esatto. Le guerre di religione sono state le più tremende.
Punto. E c'è poco, ed è evidente, quindi quando una cosa è evidente c'è anche poco da discutere. È evidente. La verità non c'è bisogno di dimostrarla, si vede. Se una cosa è vera, si vede. Non c'è bisogno di dimostrarla, secondo me. E invece un'altra cosa che mi ha molto colpito era la storia dello slegare. Perché personalmente tante volte ho vissuto l'esperienza della paura di. Quindi, e l'ho vista sulle persone. Soprattutto quando tu desideri magari amare una persona e ti accorgi che questa persona è legata dalle paure, cioè non si permette di amare proprio perché è quasi schiava delle paure. Quindi questa funzione dello slegare è dopo tutto la questione fondamentale, penso, della vita, no? Lo sciogliersi, non il permettersi tutto, ma io non vorrei con questo dire che bisogna relativizzare tutto, ma non bisogna neanche assolutizzare tutto, cioè nel senso che la realtà non è così complessa e nel contempo così semplice, non è tutto bianco o nero, ci sono 3.400 sfumature e le persone sono 3.400 sfumature, quindi tutte le volte che noi tentiamo di legare qualcosa, di assolutizzare, stiamo già facendo qualcosa che non va fatto, e questo lo dico sempre a me stesso, e quindi mi è piaciuta molto la storia dello slegare, dello sciogliere. Ecco, non avevo mai accostato direttamente l'immagine del capitello, come aveva fatto lei, no? Ma è come se si fosse visto in uno specchio il volto stesso di Dio, no? Cioè Dio si è visto allo specchio e ha detto: cacchio, sono un asino.
Io immagine e somiglianza, sì, finalmente.
Non è che, ecco, in quel senso, non nel senso normale che noi intendiamo dell'asino.
Si potrebbe pensare cosa pensa l'asino, dice: cacchio, sono Dio, che anche quello è abbastanza interessante.
Lì è bello come si guarda, un peccato che mi è bruciata quella, era una cartolina che mi aveva mandato da là. Sì, insomma, io direi quest'asino è una grande rivelazione, vai pure. Ecco, cerchiamo proprio di capire il mistero grande di Dio.
Questo legare e slegare mi fa venire in mente anche l'istituzione della confessione, no? Del sacramento della penitenza. Tutto quello che legherete, tutto quello che slegherete, sarà legato e slegato.
Per questo dobbiamo stare attenti a slegare, perché Gesù non dice di legare. Cioè, se io non perdono, resta non perdonato davvero. Resta legato. Cioè, quindi il dovere che abbiamo di slegare. Bene, restiamo un po' in contemplazione dell'asino, che così ci aiuterà a entrare, perché in fondo è l'anticipo questo del seguito del Vangelo che vedremo, ormai avremo ancora un anno e mezzo di star su Luca, come si compie questo.
Sono saltati un po' di schemi, così mi sono dimenticato di dare i brani prima di...
Guarderemo l'asino.
Guardiamo l'asino. In più forse... Sì, almeno i testi citati durante la lezione, cioè quindi il Salmo 118-117 con cui abbiamo iniziato, e poi il passaggio dei Galati, della lettera ai Galati, quindi Galati 5, 13 seguenti e soprattutto Galati 6, versetto 2, che sono, specialmente il secondo è stato citato prima durante la lezione. Possiamo terminare quindi con la preghiera che ci fa prendere coscienza di essere figli e di poter vivere da fratelli, portando i pesi gli uni degli altri. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Facci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Un avviso in prospettiva. Noi ci vediamo lunedì prossimo, se lo volete, e saremo di nuovo qui in auditorium con il lunedì 2 di marzo. Invece comincia il primo di quattro serate lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, che saremo di nuovo nella chiesa di San Fedele, a Dio piacendo, e quella sarà la prima di appunto quattro serate di proposte di esercizi nella vita ordinaria, in cui un gruppo dei gesuiti di Milano, di tutte e tre le comunità, di Villa Pizzone, del Leone XIII e di San Fedele, abbiamo preparato una proposta di preghiera che è più o meno strutturata così, con un tempo breve di inizio insieme, poi alcuni punti per la preghiera, un 20-25 minuti di silenzio in cui ognuno comincia su queste proposte di preghiera a pregare, poi una conclusione comune, e poi in quei giorni lì sarebbe importante che ognuno provasse a organizzarsi la giornata ricavando un altro momento di preghiera su quegli stessi spunti. Comunque daremo ancora l'avviso ancora meglio nella settimana prossima. Buonanotte.